सर्वसमांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगनललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti alla parte seconda. Sri Chaitanya dice che gli esseri viventi vagano attraverso l'universo legati alle attività di godimento materiale. Se per caso o per aver compiuto attività virtuose vengono, per misericordia di Krishna, in contatto con un maestro spirituale autentico, ottengono il seme del servizio devozionale. Se questo seme viene trapiantato nel cuore e viene innaffiato con l'ascolto e con il canto, diventa una grande pianta che produce frutti e fiori, di cui l'essere vivente può godere anche in questo mondo materiale. Dai commenti di Srila Prabhupada allo Srimad Bhagavatam. Introduzione. Aci Bhaktivedanta, all'età di 69 anni, sta viaggiando a bordo di una nave partita da Calcutta e diretta a New York. Egli porta con sé l'equivalente in denaro di $8. Non ha il sostegno di un'istituzione e non ha appoggi ad attenderlo. Sta viaggiando per esaudire l'ordine del suo maestro spirituale di insegnare la coscienza di Krishna al mondo di lingua inglese. Questa seconda parte è il racconto del primo anno di Srila Prabhupada in America e mostra come una volontà individuale, arricchita da una paziente perseveranza, abbia potuto superare grandi ostacoli. Essa è inoltre la storia di un periodo in cui la gioventù americana sta vivendo una rivoluzione della coscienza. Si narra qui di come Srila Prabhupada portò a New York la cultura spirituale dell'India vedica, del tutto dimenticata, per trapiantarla nel cuore del fermento culturale dell'America nel 1966. In questa parte, che è completa in se stessa, il lettore incontra Sua Divina Grazia, Aci Bhaktivedanta Swami Prabhupada, esattamente come lo videro le prime persone in America, dove egli apparve improvvisamente come un anziano sadhu bengali dalla pelle dorata, eppure arguto e discorsivo, uno straniero che indossava abiti color zafferano e scarpe bianche a punta e portava l'ombrello. Fu noto semplicemente come lo Swami e viveva una vita dedita alla spiritualità che non aveva precedenti in Occidente. Traduceva le scritture vediche nella sua stanza, cantava il nome di Krishna e insegnava la Bhagavad Gita. Benché dal 1965 l'America avesse già visto molti swami indiani, Srila Prabhupada era il primo Vaishnava in America. Quando passeggiava per Mahatam, talvolta qualcuno si avvicinava a lui per la strada e gli chiedeva chi fosse e che cosa stesse facendo. Lui allora parlava loro della coscienza di Krishna secondo le scritture. Dapprima egli visse in una piccola stanza d'affitto, in seguito in una soffitta della Bowery e infine in un negozio della Second Avenue, del Lower East Side. Qui egli si procurò un seguito affezionato tra i giovani del luogo e tenne con loro i primi kirtan. Poi Prabhupada portò il suo canto a Tompkins Square nel Greenwich Village, suscitando l'interesse dei giornali. Il New York Times pubblicò un articolo intitolato «Il gruppo dello Swami canta nel parco per trovare l'estasi». Il gruppo consisteva di ragazzi e ragazze che avevano rifiutato il materialismo americano. Sebbene questi ragazzi cercassero qualcosa di più, si erano trovati a far parte della controcultura di protesta, della marijuana e dell'LSD degli anni 60. Prabhupada offrì a questi giovani il primo cibo spirituale, prasadam, e li accettò come suoi discepoli. Egli era il loro padre spirituale, il loro guru, e li nutrì con cura nei loro primi mesi di vita spirituale. In seguito, 6 mesi dopo aver fondato la sua Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, improvvisamente egli partì per fondare un secondo centro a San Francisco. Firmato Satsvarupa Das Goswami. Capitolo 1. In viaggio verso l'America. Oggi la navigazione è molto tranquilla, mi sento meglio. Avverto profondamente la mancanza di Sri Vrindavan e dei miei signori, Sri Govinda, Gopinath e Radha Damodar. La mia unica consolazione è la Sri Chaitanya Charitamrita, che mi permette di gustare il nettare dei lila di Sri Chaitanya. Ho lasciato Bharatabhumi solo per seguire l'ordine di Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati, perfettamente conforme all'ordine di Sri Chaitanya. Benché sia privo di qualificazioni, mi sono assunto questo rischio solo per eseguire l'ordine di Sua Divina Grazia. Dipendo completamente dalla loro misericordia. Ora che mi trovo così lontano da Vrindavan, diario del Jaladuta, 10 settembre 1965. Il Jaladuta è una nave da carico che fa servizio regolare per la Scindia Steam Navigation Company, ma è dotata di una cabina passeggeri. Durante il viaggio da Calcutta a New York, tra l'agosto e il settembre del 1965, questa cabina era occupata da Sri Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami, che, come diceva il libro di bordo, aveva 69 anni e viaggiava con un biglietto omaggio, vitto compreso. Il Jaladuta, al comando del capitano Arun Pandia, a bordo con la moglie, salpò alle 9 di mattina del 13 agosto, venerdì. Nel suo diario, Srila Prabhupada scriveva: la cabina è abbastanza comoda e ringrazio il signore Sri Krishna per aver illuminato Sumati Morarji a fornirmi queste facilitazioni e questo viaggio. Mi sento a mio agio, tuttavia il 14 scrisse: mal di mare, vertigini, vomito. Il golfo del Bengala, piove forte, mi sento male. Il 19, quando la nave arrivò a Colombo, in Ceylon, ora Sri Lanka, Prabhupada riuscì a trovare sollievo dal suo mal di mare. Il capitano lo fece sbarcare ed egli fece un giro in macchina per la città. Poi la nave proseguì per Cochin, sulla costa occidentale dell'India. Quell'anno, Jammastami, il giorno dell'apparizione di Sri Krishna, cadeva il 20 agosto. Prabhupada ne approfittò per tenere all'equipaggio un discorso sulla filosofia di Sri Krishna e distribuì del prasadam che aveva cucinato personalmente. Il 21 agosto era il suo 70° compleanno. Ed egli lo trascorse in mare, senza alcun festeggiamento. Lo stesso giorno la nave arrivò a Cochin. E qui furono caricati a bordo i bauli di Srila Prabhupada contenenti i volumi dello Srimad Bhagavatam che erano stati spediti via terra da Bombay. Il 23 la nave era salpata per il Mar Rosso, dove Srila Prabhupada incontrò grosse difficoltà. Scrisse nel suo diario: pioggia, mal di mare, vertigini, mal di testa, niente appetito, vomito. I sintomi erano persistenti, ma non si trattava soltanto di mal di mare. I dolori che sentiva al petto gli facevano pensare che avrebbe potuto morire in qualsiasi momento. In 2 giorni subì 2 attacchi di cuore. Tollerava le difficoltà meditando sullo scopo della sua missione, ma dopo questi 2 attacchi cominciò a pensare che probabilmente non sarebbe sopravvissuto a un 3° attacco. La notte del 2° giorno Prabhupada ebbe un sogno. Sri Krishna, nelle sue molteplici forme, stava remando in una barca e diceva a Prabhupada di non temere, ma di proseguire. Prabhupada si sentì sicuro della protezione di Krishna e i violenti attacchi di cuore non si ripeterono più. Il Jaladuta entrò nel canale di Suez il 1 settembre e il 2 si fermò a Port Said. Srila Prabhupada visitò la città insieme al capitano e disse che era una bella città. Il giorno 6 si era un po' ripreso dalla malattia e per la prima volta dopo 2 settimane ricominciò a mangiare regolarmente il khichdi e i puri che si era cucinato personalmente. Annotò nel suo diario che stava gradualmente riprendendo le forze. Giovedì 9 settembre, sono le 4 del pomeriggio. Sono ormai 24 ore che navighiamo attraverso l'Oceano Atlantico. Per tutto il giorno il tempo è stato bello e quasi tranquillo. Mangio regolarmente e ho ripreso forza per la lotta. La nave bordeggia un po', sento un po' di mal di testa, ma continuo a lottare. E il nettare della mia vita è la Sri Chaitanya Charitamrita, la fonte di tutte le mie energie. Venerdì 10 settembre. Oggi il Jaladuta naviga tranquillo, sto meglio oggi, ma sento la separazione da Sri Vrindavan e dai miei signori Sri Govinda Gopinath e Radha Damodar. La mia unica consolazione è la Sri Chaitanya Charitamrita, che mi permette di gustare il nettare dei lila, divertimenti, di Sri Chaitanya. Ho lasciato Bharatabhumi solo per seguire l'ordine del Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati, perfettamente conforme all'ordine di Sri Chaitanya. Benché sia privo di qualificazioni, mi sono assunto questo rischio, solo per seguire l'ordine di Sua Divina Grazia. Dipendo completamente dalla loro misericordia, ora che mi trovo così lontano da Vrindavan. Talvolta durante il viaggio Srila Prabhupada se ne stava sul ponte appoggiato al parapetto e guardava l'oceano e il cielo pensando alla Chaitanya Charitamrita. A Vrindavan Adam è all'ordine del suo maestro spirituale di andare a predicare in Occidente. La signora Pandia, la moglie del capitano, che Srila Prabhupada considerava una signora intelligente e colta, predisse il futuro di Srila Prabhupada. Se avesse superato questo momento di crisi dovuto alla sua salute, disse, questo sarebbe stato il segno della volontà di Krishna. La traversata del 1965 fu davvero un viaggio tranquillo per il Jaladuta. Il capitano Pandia disse che mai in tutta la sua carriera aveva visto l'oceano Atlantico così tranquillo. Prabhupada rispose che la bonaccia era dovuta alla misericordia di Krishna e la signora Pandia chiese a Prabhupada di fare con loro il viaggio di ritorno per poter godere anche al ritorno di una traversata così tranquilla. Srila Prabhupada scrisse nel suo diario: se l'Atlantico avesse mostrato il suo solito volto, forse non sarei sopravvissuto, ma Sri Krishna si è preso personalmente cura della nave. Il 13 settembre Prabhupada scriveva nel suo diario: 32esimo giorno di viaggio, ho cucinato del Bhatti Khichri, sembrava delizioso e sono riuscito a mangiare. Oggi ho rivelato i miei pensieri al mio compagno, il signore Sri Krishna, e a questo proposito ho scritto una poesia in bengali. Questa poesia era una preghiera a Sri Krishna, tutta pervasa dalla devozione di Prabhupada e della sua fiducia nella missione intrapresa a nome del suo maestro spirituale. Quella che segue è una delle prime strofe. Vi dichiaro solennemente, fratelli, otterrete ogni fortuna dal Signore Supremo, soltanto quando Srimati Radharani sarà soddisfatta di voi. Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, che è molto caro al Signore Goranga, Sri Chaitanya, il figlio di Madre Sachi, non ha uguali nel servizio al Signore Supremo, Sri Krishna. È un grande e santo maestro spirituale che distribuisce la più intensa devozione a Krishna in tutti i luoghi del mondo. Per il suo intenso desiderio, il santo nome di Sri Goranga si diffonderà in tutti i paesi dell'Occidente, in ogni città, paese, villaggio della terra. Da tutti gli oceani, i mari, i fiumi e i ruscelli, ognuno canterà il santo nome di Krishna. L'immensa misericordia di Sri Chaitanya Mahaprabhu conquista ogni direzione e un'inondazione di estasi trascendentale sommergerà certamente la terra. Quando tutti i poveri esseri sofferenti avranno trovato la felicità, il desiderio dei Vaishnava sarà soddisfatto. Il mio Guru Maharaj mi ha ordinato di compiere questa missione, ma non ne sono degno. Sono miserabile e insignificante. Per questo, mio Signore, imploro la tua misericordia per diventarne degno. Tu che sei il più saggio e il più esperto di tutti. E la poesia si conclude in questo modo. Oggi il ricordo di te si è presentato vivido nella mia mente, nel mio intenso desiderio. Ti ho chiamato. Io sono il tuo eterno servitore e desidero intensamente la tua compagnia. Krishna, mio Signore, soltanto tu e nient'altro puoi dare il successo. Nello stesso modo semplice e diretto in cui aveva annotato lo scorrere dei giorni, le condizioni del tempo e il suo stato di salute, Srila Prabhupada parlava della sua completa e disperata dipendenza dal suo compagno Sri Krishna, rivelando l'intensità dell'estasi in separazione da lui. Parlava della relazione tra il maestro spirituale e il suo discepolo e glorificava il suo maestro spirituale, Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati, per il cui intenso desiderio il santo nome di Sri Gauranga si diffonderà in tutti i paesi dell'Occidente. Affermava in tutta semplicità che il suo maestro spirituale gli aveva affidato la missione di portare la coscienza di Krishna in tutto il mondo e poiché non se ne sentiva degno, pregava Sri Krishna di dargli la forza. Questi ultimi versi ci permettono di dare un inatteso e confidenziale sguardo sulla diretta relazione di Srila Prabhupada con Sri Krishna. Prabhupada chiamava Krishna mio caro amico e aspirava intensamente alla gioia di vagabondare di nuovo sui pascoli di Vraja. Questo ricordo di Krishna, scriveva, era dovuto all'intenso desiderio di servire il Signore. Esternamente Srila Prabhupada stava affrontando gravi disturbi, era a bordo da un mese e in questo tempo aveva sofferto ripetutamente di attacchi cardiaci e di mal di mare. Inoltre, anche se avesse superato queste difficoltà, al suo arrivo in America egli si sarebbe trovato a fronteggiare altre e non meno gravi traversie. Tuttavia, ricordando il desiderio del suo maestro spirituale, ricevendo forza dalla lettura della Chaitanya Charitamrita, rivelando i suoi pensieri a Sri Krishna, Prabhupada restava fiducioso. Trascorsi 35 giorni dopo la partenza da Calcutta, il Jaladuta attraccò al molo del Commonwealth di Boston. Alle 5:30 antimeridiane del 17 settembre 1965. La nave doveva fare un breve scalo a Boston prima di continuare per New York. Una delle prime cose che Srila Prabhupada vide in America furono le lettere A e P, dipinte su un magazzino del porto. La grigia alba sul molo rivelava le navi ormeggiate. Una fila di bancarelle per la vendita di aragoste, scialbe, costruzioni e più lontano l'orizzonte di Boston. Prabhupada doveva presentarsi all'ufficio di immigrazione per gli Stati Uniti e alla dogana di Boston. Il visto del consolato gli permetteva un soggiorno di 3 mesi e un funzionario applicò un timbro per indicare la data in cui avrebbe dovuto ripartire. Il capitano Pandia invitò Prabhupada a fare una passeggiata a Boston perché voleva fare delle spese. Attraversarono un ponte riservato al passaggio pedonale e si ritrovarono in una zona commerciale molto movimentata, con vecchie chiese, magazzini, palazzi, adibiti a uffici, bar, vistosi negozi di libri, locali notturni e ristoranti. Durante la sua breve visita, Prabhupada osservò la città, ma la cosa più significativa della sua visita a Boston, a parte il fatto che aveva finalmente messo piedi in America, fu la lirica bengali composta al molo Commonwealth e intitolata Merkin Bhagavat Dharma. Insegnare la coscienza di Krishna in America. Ecco alcuni versi da lui scritti quel giorno a bordo della nave. Mio caro Krishna, tu sei così buono con quest'anima inutile, ma non so perché mi hai portato qui. Ora puoi fare di me ciò che desideri. Penso che devi avere qualche progetto qui, altrimenti perché mi avresti portato in un luogo così terribile? Qui la gente in gran parte è coperta dalle influenze materiali di ignoranza e passione, immersi nella vita materiale. Gli uomini pensano di essere molto felici e soddisfatti e non desiderano gustare il messaggio trascendentale di Vasudeva, Krishna. Non so come potranno capirlo. Ma so che per la tua misericordia senza causa puoi fare l'impossibile, perché sei tu il mistico più esperto. Come potranno capire i dolci sentimenti del servizio devozionale? Oh Signore, posso solo pregarti di darmi la tua misericordia per poterli convincere del tuo messaggio. Per tua volontà, tutti gli esseri sono caduti sotto il controllo delle energie illusorie, perciò, se tu lo vuoi, sempre per la tua volontà, potranno essere liberati dalle grinfie dell'illusione. Desidero che tu li liberi, e se tu desideri liberarli, allora e solo allora potranno capire il tuo messaggio. Come potrò far loro capire questo messaggio della coscienza di Krishna? Sono molto sfortunato, privo di qualificazioni e sono il più caduto. Per questo cerco le tue benedizioni, per poterli convincere. Non ho alcun potere di farlo da solo. O Signore, in un modo o nell'altro mi hai portato qui perché parli di te. Ora, mio Signore, spetta a te decidere del mio successo o del mio fallimento, come preferisci. O Maestro spirituale di tutti i mondi, posso solo ripetere il tuo messaggio e, se vuoi, puoi far sì che le mie parole siano adatte alla loro comprensione. Solo per tua misericordia le mie parole potranno diventare pure. Sono sicuro che quando questo messaggio trascendentale penetrerà nel loro cuore, essi si sentiranno certamente felici e saranno liberi dalle loro misere condizioni di vita. O Signore, sono solo un burattino nelle tue mani. Se mi hai portato qui per danzare, allora fammi danzare. Fammi danzare, Signore, fammi danzare come tu desideri. In me non c'è devozione, né conoscenza, ma ho una grande fede nel nome di Krishna. Sono stato chiamato col nome di Bhaktivedanta e ora, se tu vuoi, puoi realizzare il vero significato di Bhaktivedanta. Firmato il più sfortunato e insignificante tra i mendicanti, A.C. Bhaktivedanta Swami, a bordo del Jaladuta, molo del Commonwealth, Boston, Massachusetts, Stati Uniti d'America, 18 settembre 1965. Era arrivato in America, si trovava in una delle più grandi città americane, ricca di miliardi di dollari, popolata di milioni di abitanti, e decisa a rimanere così com'era. Prabhupada vedeva Boston con gli occhi di un puro devoto di Krishna, vedeva la vita infernale della città, la gente soggetta all'illusione della felicità materiale. Tutta la sua dedizione e tutta la sua educazione lo spingevano a portare a questa gente la conoscenza trascendentale e la grazia salvifica della coscienza di Krishna. Eppure si sentiva debole, degradato e incapace di aiutare da solo. Era solo un mendicante insignificante, senza denaro. Era sopravvissuto a stento a due attacchi di cuore durante il viaggio per mare. Parlava un'altra lingua, portava abiti strani. Eppure era venuto a dire alla gente di non mangiare più carne, di non avere rapporti sessuali illeciti, di non prendere sostanze inebrianti, di non giocare d'azzardo e a insegnare loro come adorare Sri Krishna, che per loro era solo un mitico dio indù. Cosa avrebbe potuto fare? Nella sua disperazione apriva il cuore a Dio. Desidero che tu li liberi, cerco le tue benedizioni per poterli convincere. E per convincerli confidava nel potere del santo nome di Dio e dello Srimad Bhagavatam. Questi suoni trascendentali avrebbero spazzato via il desiderio di piacere materiale dal loro cuore, risvegliando il servizio d'amore per Krishna. Mentre camminava per le strade di Boston, Prabhupada percepiva il potere dell'ignoranza e della passione che dominava la città. Tuttavia aveva fede nel metodo devozionale. Lui era piccolo, ma Dio era infinito. E Dio era Krishna, il suo caro amico. Il 19 settembre, entrato nel porto di New York, il Jaladuta attraccò al molo di Brooklyn, sulla 17ª strada. Davanti agli occhi di Srila Prabhupada si stendeva l'incredibile orizzonte di Manhattan, con l'Empire State Building e la Statua della Libertà. Lo stesso spettacolo apparso a milioni di visitatori e immigranti del passato. L'abbigliamento di Srila Prabhupada era perfettamente appropriato per un abitante di Vrindavana. Aveva al collo il kantimala, una collana di perle di Tulasi, vestiva un semplice doti di cotone e un vecchio chadar, una specie di scialle, e aveva con sé il japamala, una specie di rosario per cantare il mantra. Egli era di carnagione dorata e aveva la testa rasata, eccetto un ciuffo di capelli dietro la nuca, la sika. E la fronte ornata con il tilak Vaishnava, sfumato di bianco. Le sue scarpe a punta, di gomma bianca, erano piuttosto comuni tra i sadhu in India. Ma chi a New York aveva mai visto o immaginato qualcuno che avesse l'aspetto di questo Vaishnava? Molto probabilmente era il primo sannyasi Vaishnava che arrivava a New York, nel suo abbigliamento tradizionale, senza fare compromessi. Naturalmente gli abitanti di New York hanno la particolare abilità di non prestare molta attenzione alle stranezze dei nuovi arrivati. Srila Prabhupada era solo, aveva però un conoscente disposto a ospitarlo, il signor Agarwal, che abitava in qualche parte della Pennsylvania. Sicuramente qualcuno era venuto ad accoglierlo, benché non sapesse con chiarezza che cosa avrebbe potuto fare mentre scendeva dalla nave sulla banchina. Non sapevo se andare a destra o a sinistra. Superò le formalità di banchina e fu accolto da un impiegato dell'assistenza viaggiatori. Mandato da Agarwal di Butler, in Pennsylvania, il quale si offrì di accompagnarlo alla biglietteria della Scindia a Manhattan per fare la prenotazione del viaggio di ritorno in India. All'ufficio della Scindia, Prabhupada parlò con l'agente incaricato della vendita dei biglietti, Joseph Forster, che rimase colpito dall'abbigliamento Vaishnava di questo insolito passeggero, dal suo scarso bagaglio e dalla sua evidente povertà. Lo considerò un sacerdote. Poiché la maggior parte dei passeggeri della Scindia erano uomini d'affari o famiglie, il signor Forster non aveva mai visto un passeggero con gli abiti tradizionali dei Vaishnava indiani. Considerò Srila Prabhupada un amabile gentiluomo che parlava della comoda sistemazione e del buon trattamento ricevuto sul Jaladuta. Prabhupada chiese al signor Foster di riservargli un posto su una nave di ritorno in India. Pensava di ripartire dopo 2 mesi circa e disse al signor Foster che si sarebbe tenuto in contatto con lui, portando con sé soltanto 40 rupie in contanti che lui stesso definiva il necessario per sopravvivere qualche ora a New York. Più 20 dollari che aveva raccolto vendendo 3 volumi del Bhagavatam al capitano Pandia. Srila Prabhupada, con l'ombrello e la valigia in mano, sempre scortato dall'impiegato dell'assistenza viaggiatori, si diresse verso il capolinea degli autobus di Port Authority per organizzare il suo viaggio verso Butler. Passiamo così al capitolo 2 della parte seconda della Srila Prabhupada Lilamrita. Butler, Pennsylvania, il primo terreno di prova. Da una lettera a Sumati Morarji. Per la grazia di Sri Krishna gli americani godono di ogni prosperità, non sono afflitti dalla miseria come gli indiani. Gli uomini in generale hanno soddisfatto le proprie necessità materiali e sono inclini alla spiritualità. Quando ero a Butler, in Pennsylvania, a circa 800 km da New York, ho visto molte chiese e tutte erano frequentate regolarmente. Questo dimostra che la gente è sensibile alla spiritualità. Sono stato perfino invitato presso alcune chiese, scuole e istituti religiosi, dove ho tenuto dei discorsi che sono stati apprezzati, tanto che mi hanno offerto un compenso. Parlando con gli studenti ho potuto notare che essi erano molto desiderosi di ascoltare i principi dello Srimad Bhagavatam. I sacerdoti però erano più cauti, vedendo che gli studenti mi ascoltavano con tanta attenzione, temevano che gli studenti potessero convertirsi alle idee hindu. Il che, del resto, è naturale per qualsiasi setta religiosa. Non sanno che il servizio devozionale offerto a Sri Krishna è la religione comune a tutti, perfino ai cannibali e ai selvaggi della giungla. L'autobus uscì ondeggiando dalla stazione ed entrò nel centro di Manhattan, ormai in pieno giorno. Avanzando su strade asfaltate piene di gente, camion e automobili all'ombra dei grattacieli, per immettersi nel fiume di traffico in direzione del tunnel Lincoln. Dopo il tunnel, l'autobus emerse sulla sponda del fiume Houston, che appartiene al New Jersey, e proseguì oltre la barriera del New Jersey, accanto a vasti depositi di petrolio e una distesa di raffinerie. Manhattan era rimasta a sinistra con le 3 ampie arterie di traffico a 100 km l'ora in ogni direzione. A destra apparve l'aeroporto di Newark, con i jet visibili sulle piste, le linee elettriche si snodavano alte tra torri d'acciaio fino a raggiungere l'orizzonte. Srila Prabhupada non aveva mai visto nulla di così imponente. Ora vedeva personalmente quanto la cultura americana si basasse sulla passione in cerca di una sempre crescente gratificazione dei sensi. Era pura pazzia. Per quali affari importanti la gente correva avanti e indietro a rotta di collo? Dove andavano tutti così in fretta? I cartelloni pubblicitari indicavano loro la meta. Naturalmente aveva percorso molte volte la strada da Delhi a Vrindavana, ma non c'era mai stata molta pubblicità. Viaggiando si poteva osservare soprattutto il paesaggio, i fossi che costeggiavano la strada, i templi, le case, i contadini nei campi, La maggior parte della gente viaggiava a piedi o sui carri, a buoi, oppure in bicicletta. E a Vrindavana persino la gente comune per strada si salutava pronunciando a voce alta i nomi di Dio. Jai Radhe, Hare Krishna! Ora vi erano delle fabbriche alla periferia di Delhi, ma non come queste. L'effetto cumulativo di ciò che aveva visto in India non poteva essere paragonato neanche approssimativamente alla potenza materiale di queste distese di depositi di petrolio, di fabbriche mastodontiche e cartelloni pubblicitari che fiancheggiavano la super autostrada affollata. Consumo di carne, sesso illecito, sostanze inebrianti e gioco d'azzardo. Quegli stessi peccati che Srila Prabhupada era venuto a contrastare con la sua predica. Erano orgogliosamente pubblicizzati ed esaltati per chilometri e chilometri. I cartelloni esibivano liquori e sigarette, i ristoranti lungo la strada offrivano mucche macellate sotto forma di bistecche e hamburger, e qualsiasi genere di prodotto era presentato con l'immagine di una donna dall'aspetto sessualmente eccitante. Ma Prabhupada era venuto a insegnare proprio l'opposto, che la felicità non si trova nella passione per la gratificazione dei sensi e che soltanto quando ci si distacca dall'influsso della passione, che induce ad attività colpevoli, è possibile diventare degni della felicità eterna nella coscienza di Krishna. Prabhupada provava compassione. La compassione di un santo, cosciente di Krishna, è stata spiegata in un'età remota da Prahlad Maharaj. Ho visto molte persone sante che si interessano solo della propria liberazione personale. Non si preoccupano delle città e delle metropoli, ma si ritirano sull'Himalaya o nelle foreste per meditare facendo voto di silenzio. Non sono interessati a liberare gli altri, per quanto mi riguarda invece io non desidero essere liberato da solo e abbandonare tutti questi poveri sciocchi e mascalzoni. So che senza la coscienza di Krishna, senza prendere rifugio ai tuoi piedi di loto, non è possibile essere felici, perciò desidero riportarli al rifugio dei tuoi piedi di loto. Gradualmente il paesaggio cambiava mentre il pullman correva tra le campagne della Pennsylvania. Attraversando le lunghe gallerie nelle montagne, scese la notte ed era molto tardi quando, dopo le 11, il pullman entrò nella zona industriale di Pittsburgh, sulla sponda del fiume Allegheny. Le acciaierie erano poco visibili, ma Srila Prabhupada poteva vedere bene le luci, i bagliori delle fornaci industriali e le ciminiere fumanti. Milioni di luci brillavano nel buio fuligginoso della città, quando finalmente il pullman entrò nel terminal e la mezzanotte passata. Gopal Agarwal aspettava con il furgoncino familiare Volkswagen per portare Prabhupada a Bathur, a circa un'ora di strada più a nord. Accolse Prabhupada a mani giunte, inclinando il busto diverse volte. Benvenuto, Swamiji. Thank you.
But he's still got a little stuff left. And for you people that still believe that, you know, capitalism isn't that weird, you might help him out and buy a couple of hamburgers. Okay. Okay, here comes mess call.
Questo non era il modo di fare di Gopal, suo padre, uomo d'affari di Mathura, che aveva un debole per i sadhu e le cause religiose. Gli aveva chiesto di ospitare lo Swamiji. Non era la prima volta che suo padre aveva provveduto alla sistemazione in America di un sadhu di sua conoscenza. Diverse volte aveva mandato a Gopal dei moduli da firmare e Gopal, obbediente, aveva firmato come garante. Ma non se n'era mai fatto nulla. Così quando era arrivata la lettera in cui gli si chiedeva di fare da garante per Asi Bhaktivedanta Swami, Gopal aveva subito firmato e rispedito il modulo, pensando che non ne avrebbero più sentito parlare. Ma ecco che all'improvviso, soltanto una settimana prima, era arrivata una lettera. Sally Agarwal l'aveva aperta e allarmata aveva chiamato il marito. «Tesoro, siediti, senti questa. Lo Swami sta arrivando». Srila Prabhupada aveva mandato anche una fotografia in modo che potessero riconoscerlo. Gli Agarwal avevano guardato con curiosità la foto. «Qui non ci sarà pericolo di sbagliare», aveva detto Gopal. Gli ignari Agarwal erano semplice gente americana, per dirla con le parole di Sally Agarwal, che aveva conosciuto suo marito in Pennsylvania, dove lavorava come ingegnere. Cosa avrebbero fatto con uno swami indiano in casa? Per loro l'arrivo di Prabhupada era uno shock. Ma di non accettarlo non se ne parlava neanche. Erano legati alla richiesta del padre di Gopal. Come era suo dovere, Gopal aveva acquistato per Srila Prabhupada il biglietto da New York a Pittsburgh e aveva mandato un agente dell'assistenza viaggiatori a incontrarlo. E il medesimo senso del dovere lo aveva spinto ad andare a prenderlo quella notte. Era dunque con un misto di imbarazzo, di incredulità e meraviglia che Gopal Agarwal aiutò il suo ospite a entrare nella macchina e lo portò a casa sua, a Butler. 20 settembre, Butler, Pennsylvania, la patria della Jeep.
Yes, and I love you. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard, hard.
Butler, Pennsylvania, la patria della Jeep, si leggeva su una targa di granito nel parco della città. Butler, famose come la città che nel 1940 aveva dato i natali alla Jeep dell'esercito americano, era una città industriale di 20.000 persone situata in mezzo alle colline in una zona ricca di petrolio, carbone, metano e calcare. Le sue industrie più importanti erano le fabbriche di cristalli e vetri per specchi, di vagoni ferroviari, di frigoriferi, di apparecchiature petrolifere e di articoli di gomma. Il 90% della forza lavoro locale era costituita da americani di nascita. La religione ufficiale era sempre stata quella cristiana, in maggioranza protestante con una minoranza cattolica. E negli ultimi anni era apparsa qualche sinagoga. Non c'era nessuna comunità indù. Gopal Agarwal era stato il primo indiano a stabilirsi a Butler. Can I tell it like it is? Mentre il furgoncino entrava in città, poco prima dell'alba, l'aria era tiepida e umida. Presto, l'edizione del mattino del Butler Eagle sarebbe arrivata nelle edicole. Fuoco rosso cinese sull'India. Il primo ministro Shastri dichiara che i comunisti cinesi vogliono dominare il mondo. L'Assemblea delle Nazioni Unite ha chiesto al Pakistan e all'India di cessare il fuoco entro 48 ore. Srila Prabhupada arrivò a casa degli Agarwal a Butler negli appartamenti Stirling alle 4 del mattino e Gopal lo invitò a riposare sul divano. La loro casa, un appartamento di città, era composta da un piccolo salotto, una sala da pranzo, un cucinino e al piano di sopra due camere da letto e un bagno. Là essi vivevano con i loro due bambini, Gopal Agarwal e la moglie americana Sally, vivevano a Balta ormai da qualche anno e si sentivano ben introdotti in una cerchia di buone conoscenze. Poiché il loro appartamento era molto piccolo, decisero che era meglio che lo Swami prendesse una stanza allo IMCA, Young Men's Christian Associations, una specie di ostello tenuto da religiosi, e venisse a trovarli durante il giorno. Naturalmente la vera difficoltà non era lo spazio ridotto, era lui. Come avrebbe potuto adattarsi all'atmosfera di Butler? Dal momento che era loro ospite, sarebbe toccato a loro di spiegare la sua presenza a vicini e amici. E anche per oggi termina qui la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato Butler, Pennsylvania, il primo terreno di prova.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Kagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.